Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento: «Commette adulterio?» Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Un saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu e bentrovati a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Intanto vi ricordo che, essendo la prima domenica del mese, in coda al mio programma settimanale ci collegheremo come sempre con gli amici di Loppiano per la parola di vita, con i nostri amici e collaboratori focolari per questo importante appuntamento. Ma torniamo per un attimo al tema di questa 27esima domenica del tempo ordinario, che ci richiama sulla fedeltà, su questo atteggiamento di fedeltà. Gesù è in cammino verso Gerusalemme, noi aggiungiamo verso la croce. Ed è in questo contesto che Marco raggruppa gran parte degli insegnamenti di Gesù ai discepoli. Dopo un'indicazione sul servizio, sull'accoglienza, sullo scandalo, ecco che adesso Gesù affronta l'argomento del matrimonio e dei piccoli, dei bambini. Come tutte le altre volte in cui Gesù viene coinvolto in un dibattito, egli supera un po' i termini limitati in cui gli uomini invece accentano i loro problemi, ma va alla radice del problema. Nel nostro caso non si chiede come deve essere interpretato di preciso il passo di Mosè, bensì si chiede quale sia l'intenzione fondamentale di Dio alla quale poi bisogna ispirarsi nella nostra vita. E questo al di là delle varie casistiche, al di là di ogni interpretazione che via via la tradizione ha accumulato. Non basta quindi richiamarsi alle tradizioni, bisogna valutarle sempre in base a quelle intenzioni iniziali che le ha generate. Ci rimanda sempre a Dio all'origine. È un principio che vale anche per le scritture: tutto è parola di Dio, ma c'è testo e testo. Gesù non pone sullo stesso piano Genesi e Deuteronomio. Il primo rivela l'intenzione profonda di Dio, il secondo paga un tributo alla durezza dei cuori degli uomini. Per Gesù l'intenzione profonda a cui il matrimonio deve rifarsi è l'alleanza, o se preferiamo la fedeltà senza tentennamenti, diciamo così. È la medesima fedeltà che Gesù sta vivendo nella sua scelta, la scelta messianica, che, come accennavo prima, lo porterà sulla croce. Dunque una fedeltà definitiva, totale, senza nessun pentimento, un'alleanza senza compromessi. Unendosi a sua moglie, l'uomo deve portare tutto se stesso, giocandosi completamente, mettendosi in gioco in modo definitivo. Ecco perché e a quali condizioni il matrimonio diventa veramente una sequela, cioè un luogo in cui l'amore del Cristo, la sua fedeltà, il suo servizio, in una parola direi il cammino che egli ha percorso, tornano a trasparire in qualche modo. Ma nel Vangelo di questa domenica c'è anche un secondo esempio, come dicevo, Gesù, a differenza dei suoi discepoli, accoglie i bambini. Con questo Gesù non soltanto si oppone alla mentalità del tempo. Quante volte Gesù si oppone alla mentalità del tempo, un uomo che oggi diremmo un uomo molto avanti, ma addirittura anche alla mentalità dei discepoli, di quelli che sono insieme a lui. L'episodio tradisce una specie di conflitto interno, no? I discepoli li rimproverarono a questi bambini. Gesù invece si indignò a questo rimprovero dei discepoli nei confronti dei bambini e li chiama a sé, con grande meraviglia dei discepoli, direi, che perde tempo con loro, tra virgolette, ma secondo il pensiero del tempo con i bambini appunto era inutile starci perché non si potevano fare cose importanti ma semplicemente cose da bambini. La serietà, dunque, la serietà di Gesù del suo cammino verso Gerusalemme non comporta distrazioni, nemmeno con quei piccoli, perché non sono distrazioni ma sono un esempio. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 6 di ottobre fino al 12. E la Chiesa ricorda il 6 ottobre San Bruno, il 7 San Sergio, l'8 Santa Eusebia, il 9 San Dionigi, il 10 ottobre San Bassiano, l'11 ottobre Santa Placida e il 12 ottobre San Serafino. Ricordiamo oggi la festa del 7 ottobre dedicata a San Sergio. San Sergio viene di solito ricordato con un suo amico, il cristiano Bacco, santo e martire anche lui come Sergio. Sergio era ufficiale dell'esercito romano e faceva servizio ai confini dell'impero. Essendosi rifiutato di sacrificare agli dèi, fu degradato e fu oggetto di scherno insieme all'amico. Bacco morì durante la flagellazione, mentre Sergio fu costretto a camminare ancora con dei chiodi ai piedi. Alla fine fu decapitato verso il 310. Le loro reliquie furono trasportate a Roma, dove si trovano tuttora nella chiesa che porta il loro nome, Sergio e Bacco. Di Bacco ce ne saranno pochi, di Sergio sicuramente ce ne sono molti di più. Comunque auguri di buon onomastico non soltanto a Sergio ma anche a tutti gli altri dei quali abbiamo ricordato il nome. Auguri! Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci di nuovo a ricordare quali sono stati i fatti e i misfatti nel nostro territorio nel tempo passato. E iniziamo con il 6 ottobre 1955, quindi siamo nei tempi passati ma abbastanza recenti. José María Escrivá de Balaguer, sacerdote spagnolo fondatore dell'Opus Dei, visita la città di Arezzo. Questo religioso sarà canonizzato nel 2002. 7 ottobre 1630, la comunità di Anghiari, per proteggersi dalla peste che infuria nel vicino castello di Montauto, ottiene licenza dal capitano del borgo di poter inviare 10 soldati, parte a cavallo e parte a piede, rivedendo i confini di Montauto e trovando alcun della corte in quel d'Anghiari, lo possano ammazzare o rinchiudere nelle case o far quello che piace. Altri tempi. 8 ottobre 1308, ad Arezzo i Tarlati, forti dell'appoggio popolare, cacciano il podestà Francesco Tani del partito dei Secchi e lo sostituiscono con Uguccione della Fagiola, appartenente invece ai Verdi. 9 ottobre 1406, Francesco Senese Casali, signore di Cortona, assiste a Firenze ai festeggiamenti per la caduta di Pisa. Invitato dai signori a salire sulla ringhiera del Palazzo Vecchio, siede tra loro incoronato con una ghirlanda d'oro. 10 ottobre 1277. Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri Duguccione del Monte. 11 ottobre 1400. Uguccio Casali, signore di Cortona, muore di peste con la figlia Ermellina a Firenze. Vi si era recato per assistere gli appestati dell'ospedale di Santa Maria Nuova come voto per allontanare il morbo dalla città di Cortona. Quindi potremmo quasi dire morte eroica per il bene di Cortona. Ed eccoci alla fine di questo giornale, di questa settimana, ma del passato. 12 ottobre 1492, che è un anno che tutti ricordiamo perché Cristoforo Colombo arriva nelle Americhe, quelle che per lui erano terre sconosciute, poi si chiameranno in seguito Americhe. Invece, più vicino a noi, muore a Borgo San Sepolcro il pittore Piero della Francesca, figlio di Benedetto Calzolaio e Conciapelli del Borgo e di Romana di Pierino da Monterchi. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e poi meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Fyodor Dostoevskij. Non capisco come si possa passare davanti a un albero e non essere felici di vederlo, parlare con un uomo e non essere felice di amarlo. Ed eccoci, cari amici, all'angolo musicale. Questa settimana voglio parlare del premio Tenco, perché è una delle serate, anzi saranno, a dir la verità, tre serate, il 17, il 18, 19 ottobre, che Sanremo diventa il tempio della musica italiana d'autore, proprio al Teatro Ariston, dove si celebra da tempo la canzone italiana. Ma questa rassegna è dedicata esclusivamente alla canzone d'autore più prestigiosa, più rinomata del nostro paese, e quest'anno si celebra l'importante traguardo dei 50 anni. Il premio Tenco, assegnato dal Club Tenco, appunto, alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore italiana e anche mondiale, in questa edizione 2024 verrà conferito a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi. Sempre il Club Tenco assegnerà in questa edizione il premio Tenco all'operatore culturale Caterina Caselli, che ha distribuito e ha prodotto tantissimi e straordinari musicisti e autori. Nel cinquantenario del premio, come detto appunto, che si celebrerà quest'anno, il premio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Ricordiamo questo cantautore e strumentista scomparso troppo presto, che però ha impresso alla canzone italiana una vena rock inconfondibile come la sua voce, componendo liriche indimenticabili sempre tra ironia pungente e anche dolce malinconia. Come canzone della settimana del mio angolo musicale proporrò una canzone di Tenco, perché questo festival, diciamo questo premio, non è a caso dedicato a Luigi Tenco, che è stato un grandissimo autore di canzoni. Ascolteremo Lontano Lontano, che è un capolavoro con cui arrivò purtroppo ultimo ai vari concorsi che partecipò. Il pezzo è del 1966, è un pezzo, come sentirete, ma penso che molti di voi lo hanno già ascoltato, è un pezzo d'avanguardia nella canzone della musica italiana. Racconta di un amore che è in grado di superare le barriere materiali del tempo e dello spazio. Lontano Lontano è una delle canzoni più belle del panorama italiano. Come sentirete, l'artista si rivolge nei suoi versi all'imperfetto, parla a questa donna come se lui stesso non fosse più in vita. Pensava spesso alla morte nelle sue canzoni e, come ben sappiamo, poi morirà in modo tragico, suicidandosi proprio durante un festival della canzone italiana. Allora ci ascoltiamo questo brano, però subito dopo non andate via, non spengete la radio, perché ci sarà il collegamento con l'Oppiano, perché gli amici focolari ci proporranno l'interessante approfondimento La parola di vita. Quindi a tra poco. Adesso ascoltiamo Luigi Tenco con Lontano, lontano.
Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato. Ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri. La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. E la speranza ormai è un'abitudine.
Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano per La parola di vita dai nostri amici focolari.
La parola di vita di ottobre 2024 è tratta dal Vangelo di Marco, il capitolo 10, versetti 43-44, là dove Gesù dice: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Per la terza volta Gesù, in cammino verso Gerusalemme, prepara i suoi discepoli all'evento drammatico della sua passione e morte. Ma proprio quelli che più da vicino lo hanno seguito si mostrano incapaci di comprendere. Anzi, tra gli stessi apostoli si scatena il conflitto, perché Giacomo e Giovanni chiedono di occupare posti d'onore nella sua gloria. Gli altri 10 si indignano, reclamano e il gruppo è diviso. Allora Gesù con pazienza li richiama tutti a sé e rivela ancora una volta la sconvolgente novità del suo annuncio: chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Thank you. In questa frase del Vangelo di Marco c'è un crescendo nell'immagine del servo schiavo. Gesù ci guida da un atteggiamento di semplice disponibilità in un gruppo limitato e rassicurante ad una totale denizione verso tutti, senza eccezioni. Una proposta talmente alternativa e controcorrente rispetto alla concezione umana dell'autorità e del governo che forse affascinava gli stessi apostoli e contagia anche noi. Sarà questo il segreto dell'amore cristiano? Una parola del Vangelo, scrive Chiara Lubich, non viene troppo sottolineata da noi cristiani. Servire. Ci pare antiquata, indegna della dignità dell'uomo che dà e che riceve, eppure il Vangelo è tutto qui. Perché è amore. E amare significa servire. Gesù non è venuto per comandare, ma per servire. Servire, servirsi a vicenda è cristianesimo e chi lo attua semplicemente, e tutti lo possono fare, ha fatto tutto. E non un tutto che rimane a sé stante, ma che, perché è cristianesimo vivo, divampa in incendio. Chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. L'incontro con Gesù nella sua parola ci apre gli occhi, come avviene al cieco Bartimeo dei versetti successivi. Ci libera dalla ristrettezza dei nostri schemi e ci fa contemplare gli orizzonti di Dio stesso, il suo progetto di cieli nuovi e terra nuova. Egli, il Signore che lava i piedi, contraddice con il suo esempio la rigidità dei ruoli di servizio che spesso le nostre comunità civili e talvolta religiose riservano a categorie di persone socialmente fragili. Il servizio cristiano è dunque imitare l'esempio di Gesù, imparare da lui uno stile nuovo di socialità, farsi prossimo di ogni persona in qualsiasi condizione umana, sociale o culturale, fino in fondo, come suggerisse Giovanni Anziani, pastore metodista della Chiesa Valdese. Dice: accettando di riporre la nostra fiducia e la nostra speranza nel Signore che è servo dei molti, la parola di Dio ci chiede di agire nel nostro mondo e in mezzo a tutte le sue contraddizioni come operatori della pace e della giustizia, come costruttori di ponti per la riconciliazione tra i popoli. Così ha vissuto Igino Giordani, scrittore, giornalista, politico, padre di famiglia, in un momento storico segnato dalla dittatura. Per esprimere la sua esperienza scrive: «La politica è, nel più dignitoso senso cristiano, una ancella e non deve diventare padrone. Non farsi abuso, né dominio e neppure dogma. Qui è la sua funzione e la sua dignità, d'essere servizio sociale, carità in atto, la prima forma della carità di patria». Con la testimonianza della sua vita, Gesù propone una scelta consapevole e libera: non vivere più ripiegati su noi stessi e sui nostri interessi, ma vivere l'altro, con i suoi sentimenti, portando i suoi pesi e condividendo le sue gioie. Tutti abbiamo piccoli o grandi responsabilità e spazi d'autorità nel campo politico e sociale, ma anche in famiglia, a scuola, nella comunità di fede. Approfittiamo dei nostri posti d'onore per metterci al servizio del bene comune, costruendo relazioni umane giuste e solidali. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Thank you.
Grazie agli amici focolari di Loppiano per questa profondissima riflessione sulla parola di vita. A me non rimane che ringraziarvi per il gentile ascolto, augurarvi un buon proseguimento di programmi su Radio Incontri in Blu e da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.